Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi abbiamo la comunione di Matteo e Daniele e voi siete al centro della nostra assemblea, della nostra festa. Però c'è un altro che è ancora di più al centro di tutta la nostra assemblea. E chi è? Ecco. Che è invisibile, ma che noi celebriamo in questi giorni come risorto dai morti. È veramente presente proprio perché è risorto. Se Gesù non fosse risorto dai morti e non avesse perciò, anche come uomo, un'esistenza diversa dalla nostra, non potremmo pensarlo veramente presente, come Egli è e come noi confessiamo. La sua risurrezione è la fonte di tutta la nostra fede, la nostra speranza. Celebriamo dunque insieme con gioia la risurrezione del Signore Gesù. C'è con noi anche un sacerdote amico, Don Laurent, un sacerdote amico della Chiesa di Bergamo. Ecco, iniziamo l'Eucarestia invocando su di noi e su tutto il mondo la misericordia di Dio. Facciamo attenzione, facciamo nostra la bellissima orazione all'inizio della messa. O Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati e del sangue che ci ha redenti, per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo secondo, versetti dal 42 al 47. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Dica Israele il suo amore per sempre, dica la casa di Aronne sta per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Alleluia,
alleluia.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, al primo capitolo, dal versetto 3 al 9. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 19-31. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
In ogni vera festa c'è un discorso, no? Qui però il discorso deve essere diverso. Ecco, mettetevi lì che ho bisogno di vedervi in faccia, Matteo e Daniele. Il discorso che noi possiamo fare in questa festa è sempre quello di Gesù, quello degli apostoli, e per questo deve dire qualche cosa, spiegare qualche cosa delle scritture che abbiamo ascoltato. Io vorrei dire 2 cose fondamentali, per essere molto breve, ma molto importanti, che sono al centro della nostra vita. La prima la dobbiamo ricavare dal Vangelo, il Vangelo che abbiamo ascoltato. Non voglio fare un'interrogazione a Matteo e Daniele. È il Vangelo di Tommaso. Abbiamo ascoltato che Gesù appare ai discepoli in modo un po' strano, misterioso, a porte chiuse. Poi c'è un grande dono che Gesù fa, che è il dono dello Spirito Santo per rimettere i peccati, e questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Questo è quello che Gesù ci ha donato per ora, non ha finito, perché il mondo non va ancora tutto bene, anzi, però ci ha donato il perdono dei peccati, e noi possiamo sempre ottenere il perdono dei peccati per noi e per il mondo intero, non solo per noi. Noi possiamo sempre chiedere la misericordia di Dio nel nome di Gesù, e questa preghiera è infallibile. Noi sappiamo che Dio ascolta questa preghiera per noi e per tutti, a motivo di Gesù, non per merito nostro. È quello che Gesù fa qui. E poi c'è Tommaso, apostolo Tommaso, che non crede, non era presente, non si fida degli altri e non crede a quello che gli altri gli dicono. E Gesù, e questo è il testo, questo è il racconto che abbiamo ascoltato, 8 giorni dopo compare di nuovo davanti ai discepoli, proprio per Tommaso. Questo ci dice una prima cosa: Tommaso aveva dei dubbi, no? Diffidava di quello che dicevano gli altri, e anche noi possiamo avere tanti dubbi. conclusione è che dobbiamo fidarci. Se non ci fidiamo di noi stessi e abbiamo dubbi, dobbiamo fidarci degli altri. Pensiamo a tanti santi lungo la storia della Chiesa, della fede, che hanno creduto in Gesù. Possiamo fidarci di lui, possiamo fidarci di San Francesco e di tanti altri. E poi dobbiamo fidarci anche degli altri attorno a noi. La nostra fede non è solo una cosa solitaria, che io vivo per conto mio. Io mi fido anche degli altri, mi appoggio sugli altri. Non siamo separati, siamo una cosa sola nella fede. E quindi io posso appoggiarmi, anche se io ho dei dubbi, posso sempre appoggiarmi sugli altri e fidarmi degli altri, della Chiesa. E poi abbiamo al centro il nucleo più importante della nostra fede, cioè del nostro rapporto con Gesù. Cosa dice Tommaso quando vede Gesù? Dice questa formula che tu Matteo e tu Daniele dovreste sempre ricordarvi, molto semplice, tutti noi, molto facile da ricordare e così importante. Noi possiamo tenere nel cuore e ripetere molto spesso quello che dice Tommaso qui rispetto a Gesù. Mio Signore e mio Dio. Mio Signore e mio Dio. Molto facile. Rivolgendoci a Gesù. Non c'è neanche volte bisogno di dirlo. Basta pensarlo. Mio Signore e mio Dio. Qui però è racchiuso un grande mistero. Tommaso dice a Gesù, che è un uomo che sta davanti a lui, certamente risorto, in condizioni di vita diverse, eppure è un uomo, e Gesù ci tiene che toccatemi, guardate, ho carne e ossa. Dice a Gesù, mio Dio. Gesù e Dio sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa. Sono unitissimi, ma non sono la stessa cosa, sono due. Eppure Tommaso dice a Gesù, mio Dio, mio Signore e mio Dio. Cosa intende dire? Ecco il mistero di Gesù. Tutto racchiuso in questa formula. Tommaso vuol dire, io riconosco in te, nella tua presenza, la presenza stessa di Dio. Tu sei come il tempio che racchiude la presenza di Dio. Dio non lo si può vedere. Tu sei il mio Dio. Cioè in te, nella vita di Gesù, ecco la nostra fede, nella vita di Gesù e in Gesù stesso, è Dio che ci ha visitato. Più vicino di così Dio non poteva venire. Ha vissuto, è riuscito a vivere una vita umana come la nostra attraverso Gesù, in Gesù. Naturalmente molto di più noi non sappiamo spiegare, perché non, perché è un mistero. Però possiamo comprendere ciò che esprimiamo, ciò che diciamo nella fede. Riconosciamo in Gesù la presenza stessa di Dio che ci ha visitato. Gesù è il Dio con noi, è il Dio venuto in mezzo a noi, ma non venuto in modo un po' esterno, come se Dio apparisse sotto una qualunque forma per far capire, per farci toccare con mano che c'è. Non così. Ma veramente vivendo la nostra vita, è con noi nel senso che si è fatto uno di noi in Gesù. Ecco, questa è la nostra fede. E poi volevo dire qualche cosa sulla prima lettura, prima di concludere. È un passo molto bello degli Atti degli Apostoli, in cui Luca, è sempre Luca che scrive, l'Evangelista Luca, descrive gli inizi della Chiesa a Gerusalemme e dice quattro cose importantissime: com'era la comunità dei credenti in Gesù, tutti ebrei, com'era, erano i discepoli di Gesù, com'era all'inizio a Gerusalemme, perché questo deve essere ciò che deve ispirarci e deve ispirare la Chiesa sempre. E dice quattro cose, proprio sono i primi versetti che abbiamo letto: erano perseveranti, la prima cosa è nell'insegnamento degli apostoli. Qui l'insegnamento molto probabilmente non è la dottrina, la tradizione, studiare, la scuola sia pure religiosa, il catechismo, non è questo che l'intende Luca. Qui la dottrina degli apostoli o l'insegnamento degli apostoli è l'annuncio della risurrezione di Gesù, con tutte le sue conseguenze naturalmente. Noi ne abbiamo degli esempi proprio nei discorsi dei primi capitoli degli Atti degli Apostoli. Quello è l'insegnamento degli apostoli. Quelli che ascoltavano non avevano bisogno di altre cose, perché le sapevano già, erano tutti figli di Israele, sapevano già tante cose. Insegnavano, annunciavano la risurrezione di Gesù e il significato della risurrezione, che non riguarda solo Gesù, ma che è l'inizio della risurrezione di tutti, è la primizia della risurrezione di tutti gli uomini. E poi la seconda cosa, erano perseveranti nella comunione. Vabbè, la comunione è quello che fanno Matteo e Daniele, ma qui si intende una cosa anche un po' diversa. Anzitutto la comunione è andare d'accordo, essere in comunione, ma poi Luca descrive in concreto cosa intende. La comunione era la comunione dei beni, la comunione dei beni. È difficile descrivere esattamente come andavano le cose all'inizio a Gerusalemme, ma per Luca è importantissimo questo punto. È probabile che si trattasse del fatto che chi possedeva i beni era la comunità, la titolare dei beni era la comunità, ciascuno rimaneva con le sue cose e amministrava, faceva, però nessuno pensava, Luca lo dice, probabilmente è così, nessuno pensava come suo quello che aveva, ce l'aveva, ma la proprietaria dei beni era la comunità. E quindi quando c'erano dei bisogni, è quello che dice subito dopo, vendevano qualche cosa per soccorrere i bisognosi. Era la comunità che era la titolare dei beni. Anche questo ci deve ispirare nella nostra vita, non è che possiamo riprodurlo forse così, ma ci deve dire tante cose. Qual era la vita della Chiesa anticamente? E poi la terza cosa, erano perseveranti nello spezzare il pane. Noi pensiamo subito all'Eucarestia, ma non è così. Non che non c'entri l'Eucarestia, l'Eucarestia c'entra, tant'è vero che uno dei nomi della messa, dell'Eucarestia e della comunione è proprio spezzare il pane. Ma lo spezzare il pane, come Luca descrive subito dopo, non era solo l'Eucarestia, erano i pasti comuni. Spezzavano il pane nelle case, non potevano far tutti insieme, erano i pasti comuni, era la comunione che si esprimeva nei pasti comuni. Adesso, dopo l'Eucarestia, credo che andremo a pranzo, no? O no? Forse anche un pranzo un po' festoso. Ecco allora il punto qui. questi pasti comuni non erano solo una cosa che non ha niente a che vedere col Signore, erano collegati con la preghiera, con l'Eucaristia. Le nostre tavole dovrebbero sempre essere così, cioè collegate con l'altare. Sono segni di comunione non solo tra di noi, ma anche con Dio. Dove c'è la pace tra di noi, o c'è lo sforzo per la pace non sta mai fatta da sola, ci vuole lo sforzo, ci vuole il perdono, ci vuole anche la fatica della sopportazione. Dove c'è la ricerca della pace, c'è presente il Signore. Il presente il Signore non è solo in chiesa, nell'Eucaristia, nella comunione, quello è il vertice, ma anche in tutte le case. È quello che vuol dire Luca qui. E Luca lo descrive come un segno della salvezza messianica, e prendevano il cibo con gioia nelle case. E nelle preghiere. Scusate, ecco la quarta cosa. La quarta cosa che voglio dire soprattutto a Matteo e Daniele. Nelle preghiere, le preghiere bisogna tornare sempre a fare il proposito di non dimenticarsi del Signore durante ogni giorno. Ogni giorno dovremmo sempre avere un momento, e il modo migliore è una preghiera, per ricordarci del Signore, per ringraziarlo, soprattutto per ringraziarlo.